deve passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, numeri di telefono come al solito per chiamarci in diretta e dire la vostra sui fatti del giorno, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it per scriverci le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
La donna stuprata a gennaio nel quartiere Primavalle di Roma riconosce come uno dei suoi aggressori il rumeno già in carcere per la violenza alla 14enne della Caffarella. Una bomber, il jeep di Trieste ha scagionato completamente Elvo Zornitta. Mancano elementi sufficienti per sostenere l'accusa. L'ingegnere, sono uscito da un incubo. 75 paesi riuniti a Sharm el Sheikh per dare il via alla ricostruzione di Gaza. Berlusconi annuncia 100 milioni arriveranno dall'Italia e conferma pronti ad ospitare negoziati di pace. Il brasiliano Pelé, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, possiede un patrimonio da sogno, ma ha chiesto la pensione di 1000 euro al mese. Così spiega, pago la metà al cinema e viaggio gratis.
Erano i titoli del TG2. Non so se sia un buono scambio quello che sembra venire dal Brasile a proposito della vicenda Battisti, di cui ci siamo occupati a lungo e naturalmente continueremo ad occuparci. Pare che il Brasile, il capo dello Stato, addirittura il Tribunale Supremo, poi alla fine non si sa bene chi decida, sembra l'ultima parola ce l'abbia comunque il capo dello Stato, il presidente Lula. Il Brasile, ripeto, sembra orientato a concedere l'estradizione di Battisti, però con una sorta di baratto, un do ut des. Ve lo diamo se voi tramutate la condanna all'ergastolo in una condanna a 30 anni. Devo ancora riflettere, non so se sia una buona cosa oppure un cedimento. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Una bomber, il jeep di Trieste archivia il procedimento contro Elvo Zornitta perché non ci sono prove contro di lui. Sono un uomo libero, commenta l'unico indagato per gli attentati nel nord-est. 14 anni di indagini e nessuna verità. Ora, aggiunge l'ingegnere, spero che qualcuno mi offra un lavoro. La donna violentata a Primavalle riconosce Carl faccia da pugile, con il complice sotto accusa anche per la violenza della Caffarella, ma i test del DNA devono essere rifatti. A Napoli ronde antipedofili davanti alle scuole. Piovono i 5 in condotta e anche i verbi non se la passano bene. Ecco gli studenti italiani il giorno dopo i nuovi dati del Ministero. Li abbiamo interrogati in grammatica, se la sono cavata così. Pace e aiuti economici per la ricostruzione di Gaza, raccolti quasi 5 miliardi di dollari. L'Italia, annuncia Berlusconi, offre 100 milioni. Dall'Egitto poi il Premier vola a Tripoli per la ratifica del trattato di amicizia.
Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, 800 24 00 24, alle 18:39. È stata interpretata in maniera catastrofica, i soldi a tutti, in stile Achille Lauro, la proposta del segretario del Partito Democratico, Dario Franceschini, sulla crisi economica. L'originale è questo, in un comizio, credo, a Varese sabato, in cui Franceschini dice: chi perde il lavoro deve avere un assegno di disoccupazione.
La nostra prima proposta è un assegno mensile di disoccupazione per tutti quelli che perdono il posto di lavoro.
Questo è l'originale. Tutti quelli che perdono il posto di lavoro devono avere un assegno di disoccupazione. Ora, al di là della demagogia che c'è sempre nelle proposte politiche, ma non è solo di Franceschini, di tutti, è connaturata alla politica, non è che non esistano gli assegni di disoccupazione. Diciamo che in Italia sono qualcosa di molto molto complesso, è una vera e propria giungla, non c'è uniformità, ci sono alcuni lavoratori che sono privilegiati, altri che non sono toccati da questo assegno di disoccupazione, alcuni sono toccati molto poco, eccetera, eccetera. Ha cercato di spiegare poi Franceschini questa proposta da Fazio, sentitelo.
Prima devo dire cos'è l'assegno dei disoccupati, perché in mano ai nostri avversari che manipolano la comunicazione sembra che noi abbiamo proposto di dare soldi a tutti, tipo Antonio La Trippa, insomma. Non è così.
Per quanto sarebbe un'idea geniale.
Non è così. Il tema è molto chiaro. Non è giusto che in una società ci siano alcuni tipi di lavoratori che, se la loro azienda va in crisi o li licenzia, hanno una forma di protezione. la cassa integrazione, i percorsi, diciamo, si chiamano tecnicamente ammortizzatori sociali, però ci sono altri tipi di lavoratori, i precari, i dipendenti delle piccole imprese, i contratti di collaborazione continuativa professionale, che hanno già avuto una situazione di difficoltà quando lavorano, di precarietà. Quando smettono di lavorare passano a zero lire. Bisogna che tutti abbiano un sistema, e quindi in questo senso uno stipendio, un assegno mensile di disoccupazione, per accompagnare l'uscita, perché tutti i lavoratori abbiano gli stessi diritti anche nel momento della difficoltà.
C'è chi dice costerebbe troppo, altri dicono non si può fare, bisogna fare una riforma radicale degli ammortizzatori sociali, troppe deroghe, ma insomma l'argomento poi si complica. Comunque mi sembra di capire che non è soldi a tutti così indistintamente. 800 24 00 24. Franceschini, che è un personaggio da osservare naturalmente perché è il capo dell'opposizione, immagina, sempre in questa intervista a Fazio, che tempo che fa, Fazio ospita moltissimi politici, come sapete, immagina una sorta di fronte unito contro Berlusconi, che va dall'estrema sinistra fino all'UDC, tutti uniti contro la destra. Sentite.
Anche nei confronti dell'UDC, voglio essere molto chiaro, loro hanno una scelta diversa. Le condizioni perché si possa costruire un rapporto con loro, così come le altre forze di Pietro, vedremo cosa ci sarà fra 4 anni, le forze della nostra sinistra, che sarebbe meglio stesse unite anziché dividersi tra di loro, deve essere tutto in una cosa molto chiara: un campo alternativo alla destra, un campo culturalmente alternativo alla destra.
E questo è bellissimo, un campo culturalmente alternativo alla destra. Un'altra ancora, perché poi c'è un anti-berlusconismo fortissimo in Franceschini, non so se per convincimento o perché, insomma, siamo alla vigilia della campagna elettorale per le provinciali, per le europee, insomma, è un periodo in cui bisogna recuperare voti, il Partito Democratico è in difficoltà. Dice Franceschini, se Berlusconi, sentite questa, dovesse vincere le elezioni europee sarebbe un disastro, non vi potete nemmeno immaginare quello che può succedere. Io non sono sopravvissuto a tante elezioni, non è mai successo nulla, vinto, perso Berlusconi. Comunque, sentite Franceschini.
Io penso che e chiediamo agli italiani di non scegliere in questo momento la strada dell'astensionismo, della sfiducia, anche magari fare uno sforzo, ma insomma, rafforzare il progetto del Partito Democratico e soprattutto evitare che dalle prossime elezioni europee esca Berlusconi come vincitore, questo, perché quello che succederebbe il giorno dopo, questo insomma, è una cosa che può preoccupare tutti.
Insomma, non so quanto ci possa preoccupare, però il catastrofismo se Berlusconi vince l'Europea di Franceschini ci dobbiamo preoccupare tutti. Sui blog, il nuovo leader, sui blog quelli veraci di sinistra, tipo quello di Zoro, Diego Bianchi, alias Zoro, protagonista anche di una trasmissione televisiva, Parla con me, condotta da Serena Dandini, che parla di Franceschini come il democristiano venuto a comandare gli ex comunisti.
Come stai a sottovalutare Franceschini?
Ma è un democristiano. C'hai per segretario un democristiano che si è giocato alla segreteria con un altro democristiano. Dopo che abbiamo fatto una manifestazione dove ha parlato solo un democristiano, a ridosso dei primari di Firenze, vinta a sorpresa da un giovane democristiano. Ma lo sai chi potremmo denunciare per bullismo?
Ma guarda che i democristiani non sono mica così acce. C'è stava Don Sturzo, De Gasperi, c'è stava... chi c'è stava?
Sì, Andreotti c'ha il senso d'umorismo, Tina Anselmi ha fatto la partigiana, Ciriaco De Mita è l'intellettuale della Magna Grecia, basta, anzi, perché dobbiamo cominciare a votarli adesso? Li potevamo votare 20 anni fa.
Gli ascoltatori si dividono su questa proposta del Partito Democratico, però c'è da dire che è una proposta che fa discutere, già di questi tempi non è facile per quello che riguarda il Partito Democratico, che è in difficoltà. Ah, non c'è dubbio. Allora, un ascoltatore mi scrive: è una fregatura ed è pure ovvio, dei 30 anni ne farà qualcuno, eccetera eccetera, ma non era questo che volevo leggere. Se danno l'assegno mi faccio licenziare e lavoro in nero, ecco come funziona l'assegno, Claudia. Mentre un altro ascoltatore dice: bravo Franceschini, finalmente una cosa di sinistra. Il senatore Nicola Rossi del Partito Democratico, buonasera.
Buonasera.
Senatore Rossi, leggo un'intervista al Corriere della Sera che lei ha detto che la proposta di Franceschini, poi sai, i titoli dei giornali sono, riassumono sempre un ragionamento, la sua proposta, la proposta di Franceschini è solo mediatica. Diciamo subito che i giornali il giorno dopo l'hanno messa in un certo modo, a segno a tutti quelli che non hanno lavoro. Chiaramente non è così, perché Franceschini parlava di assegno a chi, per chi perde il lavoro, non assegno a chi è disoccupato. Perché secondo lei però è una proposta soprattutto mediatica? Perché è inapplicabile? Perché non ci sono i soldi? Perché bisognerebbe riformare in maniera...
Io credo che il Corriere della Sera in questo caso abbia un po' tradito, diciamo, il contenuto dell'intervista. Allora, quello che io intendevo dire è semplicemente che Franceschini ha espresso in termini, come posso dire, semplificati e quindi facilmente comprensibili, una cosa che il Partito Democratico va dicendo credo da mesi, e cioè che c'è bisogno di una riforma degli ammortizzatori sociali che renda uguale per tutti i trattamenti oggi esistenti. Mi spiego meglio, oggi si può essere iperprotetti,
sì,
protetti oppure abbandonati a se stessi.
Vero,
ecco, l'idea, diciamo, che si debba essere abbandonati a se stessi quando si perde il lavoro, soprattutto in un momento di grande delicatezza come questo, è naturalmente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ora, siccome i provvedimenti che il governo Berlusconi ha preso non fanno altro che perpetuare questa situazione in cui esistono figli e figliastri di fronte alla carenza di lavoro, il Partito Democratico, ma da mesi, diciamo, non da oggi, ha detto che il tema della riforma degli ammortizzatori sociali è, diciamo, cruciale, è una delle prime urgenze del Paese. E Franceschini non ha fatto altro che dire con parole, ripeto, semplificate e facilmente comprensibili, che questo è un tema urgente ed immediato.
Sì, però lei ha detto anche, sono più portato a credere in un'iniziativa mediatica.
In questo senso dico, cioè, visto che quel messaggio nei mesi passati non è passato, perché evidentemente se si parla di riforma degli ammortizzatori sociali si dice che si dice una cosa troppo complicata per il lettore, diciamo, corrente, probabilmente messa in questi altri termini, come lei stesso diceva, della proposta si discute, ma sempre quella rimane,
sì, ho capito,
cioè,
ho capito.
Riforma organica delle ammortizzatori. Detto, sì, questo,
detto questo, resta il problema di dove prendere i soldi, perché poi ieri è stato questo, chiesto a Franceschini, e lui ha detto dall'evasione fiscale, questo è un po' generico.
Quello del finanziamento.
Sì.
Allora, sul fronte del finanziamento io continuo, diciamo, a mantenere le mie riserve. Pensare di finanziare in disavanzo questa o altre misure non credo che oggi sia possibile. Io non oggi, ma diciamo credo addirittura mesi fa, ho detto che la maniera migliore per fare la riforma degli ammortizzatori sociali è chiedere a tutti coloro i quali oggi lavorano e hanno la fortuna di continuare a lavorare di ritardare di un anno la loro andata in pensione. Non si farebbe del male a nessuno e daremmo un sistema di sicurezza sociale più equo e più giusto a tanti, soprattutto a tanti giovani che in questo momento stanno perdendo.
Nicola Rossi, io credo, senatore Rossi, tra l'altro leggendo oggi i giornali, che l'idea di alzare la pensione, non so con quale intervento, in che tempi, eccetera, stia venendo anche a qualche esponente della maggioranza, e avrà letto pure lei sicuramente, perché mi sembra...
Io ho letto e mi auguro che così sia, diciamo, io credo che sarebbe una proposta facilmente comprensibile da tutti. Perché credo che in questo momento, se si va appunto a coloro i quali lavorano, gli si chiede un piccolo sacrificio, che poi vero sacrificio non è, perché continuano a lavorare, diciamo, ad essere retribuiti, a favore di chi invece ha perso un lavoro, onestamente penso che faremo una cosa giusta.
Senta, quando un ascoltatore dice il problema di degli assegni di disoccupazione, che uno poi può lavorare in nero, si può dimettere o comunque c'è questo tipo di problemi oppure no?
No, non c'è fino ad un certo punto, nel senso che nella proposta che il Partito Democratico ha fatto è previsto in maniera molto chiara che se a un certo punto arriva un'offerta di lavoro e questa offerta di lavoro non si accetta, allora si perde il trattamento, evidentemente, no?
Bene, la ringrazio. 18:52, 800 24 00 24. Sentiamo adesso, prima di qualche ascoltatore, quello che ha detto Massimo D'Alema nei giorni scorsi al convegno del MPA di Lombardo, del Partito per le Autonomie di Lombardo, a proposito di Malpensa, perché è molto molto interessante. Dice D'Alema: la colpa delle disfunzioni di Malpensa è soprattutto dei politici del nord. Naturalmente la platea era favorevole, perché il Movimento per le Autonomie è soprattutto un movimento radicato nel Mezzogiorno. D'Alema e Malpensa.
Se oggi Malpensa non funziona, non è per un complotto di Loma Ladrone, Ma perché il cittadino di Brescia che deve prendere un aereo ci mette 6 ore ad arrivare a Malpensa? Ma questo non è colpa di Roma, questa è responsabilità dell'incapacità di programmazione e di spesa delle classi dirigenti lombarde. Se Malpensa fosse nel Mezzogiorno, sarebbe indicato come il simbolo dell'incapacità di governo dei meridionali.
E questo, al di là di tutte le lamentele che leggiamo quotidianamente da parte dei politici del nord, anche autorevolissimi, il sindaco di Milano, il presidente della regione Lombardia, su Malpensa bistrattata dalla CAI e l'INATE che vogliono affossare eccetera, è la verità. La verità, insomma, secondo me l'analisi più corretta: Malpensa non funziona, non ha funzionato come dovrebbe per l'incapacità di renderlo un aeroporto efficiente da parte delle classi dirigenti del nord. Naturalmente non ci sono solo quelle, è evidente. Un altro audio da ascoltare molto interessante riguarda il capo delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato di Trenitalia, Moretti, il quale dice: se non funzionano le pulizie all'interno dei treni, il problema è che ci sono delle aziende, delle ditte che gestiscono queste pulizie e stiamo cercando di cambiarle, che minacciano anche pur di mantenere il loro business. Sentiamo.
Abbiamo delle responsabilità, certo, noi, a partire da quelle che lei adesso chiamava delle pulizie, che stiamo risolvendo. Nel senso che stiamo cacciando via le antiche imprese di pulizia che sono state troppo protette da chiunque e molto spesso hanno fatto in modo che noi ci trovassimo le teste di capretto sulle porte.
Qualche volta l'avrà pure chiarito in qualche trasmissione, non lo so, ma questa storia delle teste di capretto secondo me va chiarita fino in fondo. Se ci sono state delle minacce da parte di chi, se delle aziende che attualmente gestiscono la pulizia nei treni, insomma, l'amministratore delegato di Trenitalia, che va, credo, anche qui al congresso dell'MPA di Lombardo a dire: ci hanno minacciato mettendoci delle teste di capretto non so dove, insomma ci hanno minacciato pesantemente se cambiamo le regole del gioco per quello che riguarda gli appalti delle pulizie nei treni in Italia, è una cosa, credo, da approfondire. Sentiamo Carmine da Como. Buonasera, Carmine.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, il mio intervento era proprio per la proposta del Franceschini, no? Il segretario, sì, del PD, che io sono perfettamente d'accordo, anche perché diversi anni fa io ho lavorato in Germania come lavoratore stagionale, no? Come per pochi mesi. Ebbene, alla fine di questi 5 mesi di lavoro lo Stato tedesco mi ha dato una sorta di indennità di disoccupazione e quindi allargare la possibilità di avere una tutela,
sì,
anche per chi è un lavoratore non a tempo pieno, no? Mi sembra più che giusta. Quindi non trovo d'accordo le critiche che stanno piovendo su questa proposta, anche perché
le critiche sono soprattutto per quello che riguarda dove troviamo i soldi, perché dire dalla lotta all'evasione fiscale forse è un po' generico, forse dico.
Il problema questo, ci sono diverse possibilità. Innanzitutto questo governo vuole finanziare diversi progetti faraonici, dal ponte sullo stretto di Messina, il canale per collegare Lione con Torino, cioè tutte proposte.
Mi scusi, Carmine, per carità, adesso non ci addentriamo nella questione del ponte sullo stretto di Messina, anzi se vuole ci addentriamo, ma non abbiamo tempo e ci risentiamo subito dopo il GR, però non facciamo confusione, non è che i soldi da una parte si possono spostare dall'altra, non facciamo le grandi opere e invece finanziamo la... non funziona così, sarebbe troppo semplice. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali delle 19, TG3.
Nuovo lunedì nero per le borse, a picco il PIL italiano che misura la ricchezza prodotta dal paese, il peggiore degli ultimi 30 anni. Il costo della vita a febbraio è rimasto stabile, ma il prezzo dei carburanti è aumentato rispetto al mese precedente. Franceschini, il premier, venga in aula a bocciare la proposta sull'assegno di disoccupazione, PDL niente fondi e si torna a parlare di riforma delle pensioni. Vertice in Egitto, raccolti 4 miliardi e mezzo per Gaza, gli aiuti, dice la Clinton, legati al processo di pace, Berlusconi dall'Italia 100 milioni. L'Iraq assolve il vice di Saddam, Tareq Aziz, accusato per una strage di sciiti del 92, nuova condanna capitale per Ali il chimico. Una bomba, è richiesta l'archiviazione per un unico indagato, secondo l'accusa mancano elementi sufficienti contro il principale sospettato. Uno dei romeni accusati dello stupro al parco della Caffarella riconosciuto anche dalla donna violentata a Prima Valle, test il DNA da rifare. Spiaggiate centinaia di balene in Australia, forse il loro sistema di orientamento disturbato dai sonar, corsa contro il tempo per salvarle.
E andiamo a sentire dopo il TG3 anche i titoli di Sky TG24.
Borse lunedì nero per l'Europea, Milano la peggiore, cede il 5,6%.
Sprofonda il PIL italiano, per l'Istat è meno 1%, il dato più negativo degli ultimi 30 anni.
Auto ancora non c'è l'effetto incentivi, a febbraio nuovo crollo delle immatricolazioni.
Ricostruire Gaza, Berlusconi a Sharm, pronti a donare 100 milioni di dollari.
Prima Valle, la donna stuprata riconosce uno dei romeni presi alla Caffarella.
Vallettopoli, Corona si difende in aula e attacca Adriano, è un teste fasullo.
Inchiesta una bomber, si riparte da zero, archiviata la posizione di Zornitta.
Iraq, assolto Tareq Aziz, l'ex vice di Saddam evita la forca, presto libero.
Scuola, il 95% delle famiglie sceglie le 30 ore ma mancano i fondi.
Inter-Roma, polemiche infinite, per Moratti il rigore c'era e su Balotelli è fatto così.
Bene, bene, 800 24 0024 per chiamarci in diretta. La farsa delle ronde, quella per esempio di Padova, dove si sono scontrati addirittura leghisti contro centri sociali. Può accadere anche questo quando le cose non si organizzano bene. Sentite cosa è accaduto.
Ronde con rissa e polemiche a Padova, così come era già successo la settimana scorsa. Ieri sera i leghisti di Veneto Sicuro, una quindicina, si sono dati appuntamento alla stazione per una passeggiata dimostrativa. Ad attenderli i militanti no global del centro sociale occupato Pedro. Sono volati insulti, minacce, schiaffi. Pronto l'intervento degli agenti della Digos. Gli attivisti oggi sono tutti stati identificati e verranno deferiti all'autorità giudiziaria.
Il risultato pratico qual è? Che le forze di polizia devono impegnarsi a tutelare i rondisti e quindi invece di fare i servizi nei quartieri e invece di garantire la sicurezza alla città devono perdere tempo attorno a queste manifestazioni.
Vabbè, insomma, accade a Padova quello che può accadere ovunque. Contro le ronde scendono in campo i centri sociali o altri manifestanti, addirittura deve intervenire la polizia a difesa dei rondisti. Un assurdo. Beppe Pisanu, che adesso viene saltato naturalmente, ma ricordiamo le parolacce che prese quando era ministro degli interni da parte di esponenti del centrosinistra, adesso è diventato una specie di icona del centrosinistra perché va contro la Lega. Così succede in Italia, così è la politica nel nostro paese, naturalmente accade anche in senso contrario. A proposito delle ronde, un fenomeno.
Per ora quel che sappiamo di queste ronde è che hanno più che altro funzionato come milizie un po' patetiche di partito, anzi per i patetiche nel senso letterale
camminano.
Non mi pare che abbiano risolto grandi problemi, qualcuno l'hanno creato, se è vero come è vero, che per esempio ieri il questore di Padova ha dovuto mobilitare forze consistenti di polizia per proteggere 5 ronde che stavano...
Naturalmente Pisanu diventa un'icona della sinistra e viene invitato naturalmente alle trasmissioni diciamo di quella parte politica, ma non lo voglio dire per fazio, che insomma hanno un certo tipo di pubblico, che scelgono gli ospiti in un certo modo, come è legittimo che sia naturalmente. E a questo punto, prima di andare dagli ascoltatori, vorrei sentire anzi Carmine, con cui eravamo in contatto da prima, ci aveva lasciato prima del giornale radio delle 19. Carmine.
Di nuovo buonasera. Niente, il discorso è semplice: se ci troviamo in una emergenza economica dove tutti gli indicatori parlano di una recessione, quindi con conseguenze delle aziende che chiuderanno,
sì, sì,
eccetera eccetera, certi progetti possono essere rinviati, quantomeno cioè...
Ma guardi che fare le opere pubbliche, fare gli investimenti sulle infrastrutture è una delle poche cose che può far crescere il prodotto interno lordo. Non sono, poi non si può pensare spostiamo i soldi da una parte per metterli da un'altra, non funziona così.
Ma io, io parto dal principio che ci sono delle priorità. La priorità in questo momento è cercare di aiutare quei nuclei familiari che si trovano dall'oggi al domani a non avere più un reddito. Certo, è un tamponamento di carattere sociale, però è chiaro che come si sono trovati i soldi per aiutare le banche e altre situazioni, altre industrie, la grande industria, si potrebbe trovare anche le risorse per aiutare le piccole industrie oppure chi...
Ho capito. La ringrazio, Carmine. Alle 19.24 restiamo sulle ronde. Dall'Arena, ieri pomeriggio, Domenica Inn conduce Giletti, Massimo Giletti, scontro tra Antonio Padallaro, ex direttore dell'Unità, e Gianluigi Paragone. Sentiamo.
Nessuno steccato ideologico. Vorrei fare un esempio. Lei torna la sera con la sua famiglia in macchina e viene fermato da dei signori con la pettorina e con la paletta, perché sicuramente avranno la paletta per...
Padellaro, questa è un'ipotesi realistica,
intanto a Padellaro dico che il codice non prevede una cosa del genere, quindi sarebbero in infrazione. Evitiamo di dire certe scemenze, punto primo, punto secondo, è fuori dalla legge, Antonio,
tu stai usando un linguaggio da ronda.
Antonio, fuori dalla legge, hai fatto un esempio sbagliato.
Va bene, 800 24 00 24, mi sembra che sulle ronde abbiamo già detto tutto. Questi sono strascichi sullo stesso tema. Diversi ascoltatori, attraverso le mail, attraverso i messaggi, mi hanno spinto a sentire questa intervista di Gioacchino Genchi. Stiamo parlando dell'ex consulente di De Magistris, poliziotto in aspettativa da un sindacato creato dallo stesso Genchi, ma insomma lasciamo perdere. Intervista di 14 minuti sul blog di Grillo, un'intervista che secondo diversi ascoltatori che ci hanno fatto sapere la loro, che ci hanno inviato delle mail, è un'intervista esplosiva in cui si rivelano delle cose pazzesche, in cui bisogna indagare dopo queste rivelazioni. Lo stesso Di Pietro ha fatto un'interrogazione. Io ci ho trovato, come al solito, una serie di messaggi non troppo chiari, di minacce velate, di rivelare presunti segreti sulle stragi di mafia, di Falcone e di Borsellino. Chi ha paura di Gioacchino Genchi? Secondo lo stesso Genchi, quelli che hanno la coscienza sporca. Non si capisce per quale motivo, ma sentiamo Genchi.
Quelli che hanno paura di Gioacchino Genchi sono quelli che hanno la coscienza sporca, e quelli che hanno la coscienza sporca sono quelli che mi hanno attaccato, e con questo attacco hanno finito per confermare i sospetti che io avevo su di loro, anzi più di quelli che io stessi mi ero accorto, perché devo essere sincero, probabilmente io avevo sottovalutato il ruolo di Rutelli in Why Not. Rutelli ha dimostrato probabilmente di avere il carbone bagnato, e per questo si è comportato come si è comportato. Quando ci sarà la resa della verità chiariremo quali erano i rapporti di Rutelli con Saladino, quali erano i rapporti del senatore Mastella, il ruolo del figlio del senatore Mastella, chi utilizzava i telefoni della Camera dei Deputati. Gli chiariremo tutte cose, dalla prima sino all'ultima.
Beh, insomma, questo è il messaggio che viene. A voi non pare inquietante, o comunque non pare strano il ruolo di questo personaggio che parla di resa della verità, che mette in mezzo anche personaggi importanti? Lasciamo perdere Mastella, che ha perso ogni potere, come sapete, in questo momento. Ma c'è per esempio il presidente del COPASIR, l'organismo che controlla i servizi segreti, che viene così svillaneggiato da parte di un consulente, di un magistrato, di un ex consulente, di un magistrato. Io rimango dalla stessa idea: al di là del contenuto delle cose che dice Genchi non dovrebbe parlare di queste cose, che sono in realtà l'oggetto di alcuni compiti che gli sono stati assegnati da un magistrato. Invece parla, fa interviste addirittura sul blog di Grillo. Chiudiamo questa prima parte facendovi riascoltare, perché urge una chiarezza su questo, quello che ha detto ieri l'amministratore delegato di Trenitalia Moretti ad un convegno. Ha detto: noi vogliamo cambiare gli appalti sulle pulizie nelle ferrovie, però ci minacciano.
Abbiamo delle responsabilità, certo, noi, a partire da quelle che lei adesso chiamava delle pulizie, che stiamo risolvendo, nel senso che stiamo cacciando via le antiche imprese di pulizia che sono state troppo protette da chiunque. e molto spesso hanno fatto in modo che noi ci trovassimo le teste di capretto sulle porte.
Le teste di capretto sulle porte, imprese di pulizia protette da molti, bisognerebbe capire da chi. C'è un gentile ascoltatore che ci chiama, anzi ci scrive da Veduggio, provincia di Milano. Luca, lei ormai nel difendere i poteri forti è imbarazzante, ma trasmette da Marte? No, trasmettiamo da qui, da Viale Monterosa 91 a Milano, sede del Sole 24 Ore. Non so se sia Marte per lei, ma insomma è un bel posto, eh. Non è come stare sul pianeta Marte forse, però è un bel posto. Andiamo a sentire dunque Alessandra da Milano. Alessandra, buonasera.
Buonasera a lei.
Alessandra, lei ha la radio alta.
Parli questa domanda.
Lei ha il volume della radio alta.
Dunque, io ho lavorato per diversi anni con un contratto a progetto.
Sì.
E per diversi anni invece con un contratto come dipendente. Quando sono andata alla sede della Camera del Lavoro per riunire la mia contribuzione, ho scoperto che un'azienda per la quale avevo lavorato per circa 3 anni non mi aveva pagato la contribuzione.
Sì.
Nonostante io abbia tutta la documentazione, buste paga, CUD, eccetera, eccetera. Dopo un po' di tira e molla mi è stato detto a chiare lettere che quei contributi, se l'azienda non li vorrà pagare, non succederà niente e io li perderò.
Cosa vuole che le dica io? Le devo dare un consiglio?
Vorrei sapere, sì.
Alessandra, si rivolga a qualche centro di assistenza per queste cose. Io non lo so, non ho in mano la sua pratica. Se non le hanno versati i contributi e per legge devono versare i contributi, certamente sono in difetto con lei, però non faccio il consulente fiscale, abbia pazienza. Con tutto il rispetto, naturalmente, Alessandra, per la sua situazione, ma quale problema ci vuole porre lei al di là del suo caso personale?
Molte poche persone sanno che se un'azienda non paga i contributi di un contratto a progetto,
sì,
rimane impunita, e questo dal momento che oggigiorno molti giovani lavorano con un,
sì,
contratto a progetto. È lo scopo della mia telefonata.
Ho capito, secondo lei non ci sono sanzioni sufficienti per quelle aziende, sanzioni anche immediate per quelle aziende che non pagano i contributi che dovrebbero pagare, così?
La Camera del Lavoro ha detto che non c'è alcuna sanzione,
sì,
e quando io ho detto per me saranno 3 anni importanti, importantissimi, però ci sono tantissimi giovani che lavorano con questa situazione. E loro hanno detto, lo sappiamo, non ci si può far niente, e questo io trovo molto scandaloso.
Assolutamente scandaloso, Alessandra, lei ha perfettamente ragione a sollevare questo problema. Pensavo che fosse un problema suo naturalmente personale, ma evidentemente non è così, anche se non conosco la sua pratica naturalmente. Però se è vero che non ci sono sanzioni, che non si può agire contro quelle aziende, almeno nell'immediato naturalmente, per impedire questo malcostume, lei è nel giusto, e spero che chi è in questa situazione sappia far valere le proprie ragioni. Andiamo a Torino da Gianluca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ho chiamato perché sono stato appunto interessato alla proposta di Franceschini, spero che il governo voglia prenderla in considerazione, anche per una questione. Ho lavorato con un contratto progetto, sto lavorando con un contratto progetto che presto scadrà.
Sì.
Data la natura del contratto a progetto, il contratto è legato ad un progetto, appunto, scuso per la ripetizione.
Sì,
in realtà,
certo,
sono stato un vero e proprio dipendente coperto da questa farsa di contratto, ma l'unica opportunità per lavorare era quella.
Sì.
Ora,
comunque lei aveva un contratto, o ha un contratto a progetto?
Un contratto a progetto che scadrà a breve.
Lei dice che dopo la scadenza, se non lo rinnovano, non ho nessuna tutela.
Non ho nessuna tutela, e siccome questo contratto è appunto una farsa, perché il 95% della gente lavora come dipendente, coperto soltanto formalmente da questo tipo di contratto a progetto,
sì,
mi chiedevo se qualcuno stesse prendendo in considerazione anche la sorte di quelli che come me vedranno fra qualche mese non confermato il loro contratto. E il problema qual è? Non è un semplice contratto atipico, perché il nostro è legato ad un progetto, l'azienda potrebbe dire il tuo progetto è concluso e quindi non confermarlo.
Beh, insomma,
in realtà,
questo mi pare normale, Gianluca. Naturalmente poi ci possono essere dei contratti a progetto camuffati, ma insomma qui non siamo allo sportello lavoro naturalmente, né Job 24 naturalmente, è un'altra trasmissione, però lei ci vuole porre questo problema, che è un problema importante, se non sbaglio, Gianluca, no? Cioè, perché non estendere anche alcune garanzie a chi perde il lavoro e non ha un lavoro a tempo indeterminato, è così?
Sicuramente, perché io tra qualche mese appunto vedrò scadermi il contratto e sinceramente, vista la situazione, non so esattamente cosa mi attende, cioè lo so, il problema
sì,
è
no, ho capito perfettamente Gianluca, qui bisogna però intenderci, non è che oggi non esiste nessun tipo di garanzia per chi perde il lavoro, esistono, solo che ci sono, come ha detto prima il senatore Rossi, lavoratori più protetti, meno protetti, altri che non sono affatto protetti, come probabilmente lei, i cosiddetti precari. Per riformare tutto questo ci vuole non è che si può dire diamo un assegno di disoccupazione a tutti quelli che perdono il lavoro, è troppo semplice, naturalmente pone un problema serio Franceschini, non è che parla del nulla, pone un problema serio, però bisogna anche dire dove troviamo le risorse, come lo organizziamo questo welfare eccetera eccetera, non si può risolvere in due minuti questo problema che è concreto quello che lei ci pone. Bene, andiamo a Pescara, Giuseppe, eccoci qui, dica.
Pronto?
Eccoci, buonasera. Giuseppe.
Complimento per la trasmissione, grazie di avermi chiamato.
Grazie a lei di aver chiamato, perché è sempre lei che ci chiama, anche qui dobbiamo abbassare credo la radio perché sentiamo se no il ritorno. Giuseppe, la ringrazio.
L'onorevole Franceschini.
Sì, oggi lei non sente, dovrebbe abbassare la radio, altrimenti sentiamo il ritorno.
L'opposizione. Questa io lo manderei subito a comandare Franceschini, subito, immediatamente. Però deve rispettare quello che dice all'opposizione.
Cioè lei dice che è troppe promesse?
No, lui deve andare a comandare, perché a Pescara in Abruzzo è successa la stessa cosa, con un deputato regionale, un consigliere regionale, scusa dell'emozione, 14 anni in regione, non è stato rieletto. La stessa sera della non rielezione sua,
sì,
diceva cosa devono fare gli eletti abruzzesi.
Sì, ho capito Giuseppe, il suo ragionamento, e la ringrazio, è questo. Ci sono delle idee magari anche buone solo quando si è all'opposizione, quando poi uno è al governo si dimentica tutto, ma è un po' è vero naturalmente, adesso idee buone o meno buone. Perché quando il centrosinistra è stato al governo non ha riformato il welfare, perché non c'era l'urgenza della crisi, non ha riformato, ho usato una parola bruttissima, insomma, perché non ha provveduto a dare, magari a istituire un qualcosa per chi perde il lavoro da precario? Renato da Torino, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo rispondere subito a quel signore che ha telefonato da Torino un paio di telefonate fa, che ha paura di perdere il lavoro fra poco quando vince il suo lavoro a progetto.
Sì.
Io ho un'impresa di pulizie, io non so qual è il suo lavoro a progetto, ma se gli date il mio numero di telefono poi può chiamarmi e io ho il mio progetto di lavorare per i prossimi 30 anni e gli assicuro il lavoro.
E dipende che lavoro, dipende che specializzazione è, magari siamo in presenza di laureati in ingegneria, non lo so.
Lo so, ma se uno non c'ha lavoro, piuttosto che sperare nell'assegno per disoccupazione, viene a lavorare con me. Poi quando, in tempi migliori, troverà il lavoro da ingegnere, andrà a fare ingegnere, o no?
Sì, no, Renato, il suo ragionamento è che magari ci sono uno che ha fatto dei sacrifici per laurearsi in ingegneria, però naturalmente si aspetta non di lavorare, con tutto il rispetto, come ha detto, alle pulizie di un'azienda, per carità, ripeto, detto con tutto il rispetto per qualsiasi tipo di lavoro, naturalmente ha delle altre aspettative, come è normale che sia, o no?
No, ma sicuramente, ma se non c'è altro lavoro, non abbiamo lavoro per gli ingegneri, cosa facciamo?
Ok, no, non è che gli ingegneri li possiamo riciclare a fare tra virgolette gli spazzini.
Allora, quelli che non sono capaci a fare niente, quindi come me, che fanno le pulizie, imbiancano, si inventano qualsiasi cosa per mantenere in piedi una ditta.
No, lei fa l'imprenditore, non è che imbianca, attenzione, lei fa l'imprenditore.
No, io lavoro personalmente, sono imprenditore, sono
un piccolo imprenditore, diciamo.
Un piccolo imprenditore, ma tutte le mattine alle 5 sono in giro per Torino. Fino a
Ho capito, lei si è specializzato nel suo lavoro, sa imbiancare, mettere sulle pareti, non lo so.
Per lavorare.
No, ma guardi, il suo ragionamento non fa una grinza. Qualche volta gli italiani sono anche troppo difficili, anche troppo schizzinosi, c'è un sacco di disoccupazione intellettuale e quando uno sceglie certe facoltà, quando uno sceglie un percorso, è normale che poi ci si trovi senza lavoro.
Adesso un giornalista qui per Torino che ha voglia di perdere tempo, lo faccia, gli faccio assistere a un po' di colloqui di gente che viene qui, si mette le mani nei capelli. Io ho persone rumene che lavorano a 5 ore al giorno,
come dicevo alla sua impiegata che ha risposto,
sì,
5 ore al giorno non fanno neanche mezz'ora in più, perché pigliano dei sussidi dal comune, gli pagano l'affitto, hanno a carico con 5 ore di lavoro il figlio, la sorella che è malata e la mamma che è anziana. Con 5 ore di lavoro.
Adesso, questi sono magari casi limite. Renato, lei dice che i sussidi aiutano, diciamo, portano le persone a lavorare di meno.
Sì, ma questo glielo posso confermare quando vuole. Lei mi manda un giornalista qua, lo faccia sentire.
No, ma guardi, Renato, al di là dei colloqui, ma non è un ragionamento campato in aria il suo. In molti paesi dove si discute da anni di queste cose, come la Gran Bretagna, dei sussidi di disoccupazione, ci può essere questo tipo di deriva. Qui stiamo parlando però di un'altra cosa, cioè della possibilità di sorreggere per un certo periodo, certo non per l'eternità, chi perde il posto di lavoro. Oggi in Italia esistono diversi istituti, forse troppo complicati, bisognerebbe unificarli e soprattutto estendere questo istituto anche, o questi sussidi anche, ai cosiddetti precari. Mi ha colpito molto un'intervista rilasciata a Repubblica sabato dal professor Giuseppe Garrone, che è segretario del comitato Verità e Vita ed è un insegnante in pensione, un professore universitario in pensione, anzi professore di liceo in pensione. Garrone, buonasera.
Buonasera.
L'avevo promossa professore universitario, ma insomma va bene lo stesso.
Tanto essendo emerito va tutto bene.
Per carità, i professori di liceo hanno grandissima dignità, magari spesso sono anche più preparati dei professori universitari. Senta Garrone, lei ha detto delle parole molto pesanti sul caso di Eluana Englaro. Naturalmente immagino che ci creda profondamente in quello che dice, altrimenti non l'avrebbe detto, e però voglio un po' ripetere le parole da Repubblica, poi magari ce le conferma. Beppino Englaro ha usato sua figlia per promuovere l'eutanasia, non perché credeva che questo fosse il volere di Eluana, lo ha fatto per ideologia e trae vantaggio dalla sua morte, vende più copie del libro che racconta la sua storia. Ora partiamo dall'inizio. Ha usato sua figlia per promuovere l'eutanasia. Non mi risulta che Beppino Englaro voglia promuovere l'eutanasia. O sì?
Dunque, ecco, prima che Eluana morisse, parecchie volte aveva dichiarato: a me interessa solo risolvere il problema di mia figlia, di Eluana.
Invece dopo?
Dopo, quando è morta, ha dichiarato: adesso facciamo silenzio. Due giorni dopo era già in manifestazioni pubbliche, la stessa sera era in un talk show e ha continuato a rispondere in giro. E che cosa chiede? Chiede non solo l'eutanasia, ma che coloro che vengono alimentati come sua figlia vengano lasciati morire.
Però mi scusi, professor Garrone, mi perdoni, qui siamo nel campo delle valutazioni personali. Primo, Beppino Englaro non promuove assolutamente l'eutanasia, ma si batte semplicemente e parla semplicemente della legge che è in discussione al Parlamento sul fine vita, ma questa legge non prevede l'eutanasia, né Beppino Englaro vuole l'eutanasia, prima cosa. Allora, poi io ho omesso di dire che lei è stato quello che attraverso la sua denuncia poi ha fatto scattare l'indagine su Beppino Englaro, con l'indagine dovuta.
Sì,
dunque,
non mia, ma di Verità e Vita.
Di Verità e Vita, di cui lei è segretario.
Premetto una cosa, a me sinceramente non interessa affatto mandare in galera Beppino Englaro, ci mancherebbe.
A me però se l'ha denunciato, mi scusi.
Sì.
Ho capito, se l'ha denunciato ci può stare anche che...
No, perché se deve parlare lei non intervisti me, abbia pazienza.
Dica.
Certo. Se posso spiegare, se no chiudiamo qui.
No, dica.
Io non ho nessun interesse a parlare a questa radio. Allora, l'alimentazione e idratazione sono ben oltre l'eutanasia. Eutanasia significa sospendere cure vitali. Mangiare e bere non sono una cura, sono un'esigenza corporea. Tant'è vero che Eluana stava benissimo. Eluana ha mai avuto un raffreddore. Eluana ha mai avuto mal di cuore. Che strano, è morta di infarto.
Ho capito. Allora, ripeto, secondo lei quello che vuole fare Beppino Englaro è promuovere l'eutanasia. Beppino Englaro dice che non si tratta di eutanasia. D'accordo, chiudiamo questo capitolo. Però lei va oltre questa cosa qua, perché ha detto non pensava, non ha fatto quello che ha fatto perché per perché era il volere di Luana, lo ha fatto per ideologia e trae vantaggio vendendo le copie del suo libro. Questo allora, mi sembra una valutazione, certo, come dire, dell'agire personale di Beppino Englaro, che va al di là del fatto è eutanasia, non è eutanasia, eccetera, o no?
Certo, certo. Allora, queste sono valutazioni ovviamente personali, non c'entra niente verità e vita e la denuncia, chiaramente. Però io ho contatto ogni giorno con centinaia di persone che tramite il nostro sito o email esprimono il loro parere. E il parere della gente, non dei politici, non dei giornalisti, non dei telegiornali, il parere della gente è questo.
Ma il parere della gente,
osservando i fatti, sì, osservando i fatti sono questi, sono sotto gli occhi di tutti, sono sotto gli occhi di tutti, se veramente quello che diceva prima, che a lui interessava solo risolvere il problema di sua figlia, dopo basta, basta, a parte che ci sono anche altre cose. Non è andato.
Dunque, secondo lei l'ideologia starebbe nel fatto che doveva tacere dopo e non cominciare a fare una battaglia per una legge o contro una legge. E il vantaggio dalla sua morte per le è quella storia delle copie del libro?
Che diceva prima.
Sì, sì, ho capito, è la storia delle copie del libro. Dunque, uno dei motivi per cui fa questa battaglia e vende.
Vabbè, continua... molto sinceramente, io ho avuto una nipote che è stata alimentata al cuore, non col sondino nasogastrico, al cuore, con due pompe per 5 anni.
E dunque?
5 anni. Ora è chiaro che né mia figlia né noi mai abbiamo pensato stacchiamo le pompe e lasciamolo morire in pace. Oggi, oggi questa bambina ha 11 anni e frequenta la scuola. È una meraviglia, talmente grande meraviglia, era la quarta di mia figlia,
sì,
l'anno scorso è nato il nono figlio.
Però mi scusi,
perché questa bambina non solo non è stata una disgrazia, ma ha dato energia e coraggio per andare avanti.
No, ma mi scusi Garone, ma questo qua è una cosa da rispettare assolutamente, però lei come fa a dire che Beppino Englaro ha fatto tutto questo e continua a fare questo per vendere il libro? Qui non è più una questione di valutazione di una legge, di una legge giusta, sbagliata, ma è una cosa che riguarda l'agire interno di una persona come Beppino Englaro, o di qualsiasi persona. Come fa lei a dire una cosa di questo tipo?
Sinceramente, quando uno ha proprio, ho citato il caso di mia nipote perché so come abbiamo vissuto quegli anni, i rischi che ci sono stati. Pensi che ogni volta che veniva fatto l'attacco e distacco al cuore, doveva essere fatto un lavaggio interno al cuore, con rischio di vita, ogni giorno.
Va bene, dunque?
A nessuno è venuto in mente di scriverci un libro. Queste sono esperienze dolorose, personali, che uno chiude dentro, che poi certo si risolvono. Se Luana si fosse risvegliata, come è successo ad altri, lei lo sa bene,
sì,
che sono testimonianze che ci sono state in questi mesi, e chiaramente sarebbe esplosa la gioia.
Sì, però mi perdoni se la interrompo ancora.
Situazione, ma come si fa a pensare di scrivere un libro, di mettere in giro, non lo so, ecco. Queste, ripeto, sono impressioni mie.
No, ma per carità, lei dice però non si riferisca alla gente quando dice le persone che frequentano il sito di Verità e Vita. Naturalmente non è la gente in generale, sono le impressioni di chi frequenta un certo sito, come su altri temi ci possono essere impressioni di chi frequenta il nostro sito o Facebook. Non è la gente, non è la gente in generale.
È molta gente, però.
È molta gente, adesso bisogna valutare naturalmente.
Questi giorni abbiamo ricevuto più di 1000 visite in una
appunto 1000 visite al giorno,
no, chiedo scusa, 2005,
d'accordo, insomma siamo sempre i numeri sono sempre questi,
moltiplicandoli, però
vabbè, adesso lei non mi vorrà dire che non mi vorrà dire che i frequentatori del sito di Verità e Vita sono rappresentativi di qualcosa, sono rappresentativi di un certo mondo, d'accordo, ma non è la gente.
Nulla.
No, non ho detto questo, però non è che rappresentano, sono significativi di un pensiero generale. Siccome lei ha parlato della gente, gente, la gente pensa questo, non è la gente. Un'altra cosa, lei fa un riferimento sempre in questo articolo di Repubblica a Hitler, sono esterefatto, Hitler eliminava i disabili. Ora, non è la prima volta che si fanno questi... Sì, d'accordo, non è la prima volta che si fanno questi riferimenti, però c'è qualche riferimento tra Hitler e Beppino Englaro?
No, io considero semplicemente che, poiché io stesso sono stato in shock anafilattico, i medici mi pensavano morto, e oggi sono qui che parlo con lei,
sì.
Ecco, io credo che eliminare una persona nelle condizioni di Eluana
sì.
sia eliminare una persona che ha dei gravi problemi, aveva dei gravi problemi, l'unico grave problema, il più grave era che non poteva mangiare, a parte che lei sa che un medico ha affermato che probabilmente avrebbe potuto essere alimentata anche direttamente per bocca, ma questo non si è controllato, non si è provato, per cui non possiamo saperlo. Ora, è chiaro che era handicappata, dire che era in stato vegetativo, dire che... Ma io ho provato, a seguito di emboli che mi partivano dalla carotide e mi andavano attraverso la Silviana, nella zona della comunicazione, io non potevo più parlare, io pensavo le frasi correttamente e venivano fuori dei segnali, delle sillabe sconnesse, dei suoni.
Ma ogni caso è diverso dall'altro, però ogni caso è diverso dall'altro.
Ma lei sa che il cervello umano,
sì.
gli scienziati affermano, che è conosciuto solo per il 10-20%.
Però io ho fatto una domanda precisa, lei non mi ha
come
risposto.
Come facciamo a dire che lei non aveva nessun contatto?
No, ma io non voglio, non voglio...
che la seguivano dicono che ce l'aveva.
Ma io non voglio dire questo, però lei fa un riferimento a Hitler, io in conclusione volevo capire se questo riferimento è rivolto a Beppino Englaro oppure no.
Beh, certamente, Eluana...
Cioè Beppino Englaro è come Hitler. Si è comportato come Hitler, Beppino Englaro.
Posso
Prego.
Continuare? Grazie. Eluana, assolutamente, non solo per mio conto, ma secondo tantissimi medici, eccetera, era, diciamo, considerata una handicappata, una persona meno amata. Ecco, Hitler li ha eliminati, però Hitler, quando li ha eliminati abbastanza in segreto, perché mentre altre cose le faceva in modo abbastanza... Questi si è scoperto piano piano, ma molta gente in Germania non sapevano che gli handicappati venivano eliminati.
Dunque peggio, Hitler. Addirittura Beppino Englaro peggio di Hitler perché l'ha fatto in pubblico.
Questo io dico che gli handicappati non sono da eliminare, ma da curare, da amare. Questo dico.
Va bene, professor Garrone, la ringrazio molto. Grazie di essere stato con noi. 19, 57 e 38, 800 24 00 24. Franco da Padova, buonasera.
Buonasera.
Franco, dica.
Dunque, stiamo restando che io non sono schierato né a destra né a sinistra, ma scelgo al momento. Volevo parlare delle ronde.
Oh, le ronde, poi lei ci chiama da Padova, dove c'è stato questo caso di polizia mandata a proteggere le ronde che si scontravano con No Global. Vediamo se sentiamo, anzi se arrivano i telegiornali, ancora non arrivano, stanno per arrivare però, abbiate pazienza, poi ci ricolleghiamo con Franco da Padova, ho dimenticato qualcuno prima in attesa, no, Renato da Roma, Stefano dalla provincia di Roma, Paolo da Milano, Vincenzo da Milano, i titoli della Sette, eccoli qui.
Nuovo lunedì nero per le borse, Wall Street parte in profondo rosso e trascina i listini europei, Milano chiude con un meno 6%, titoli bancari in picchiata e l'Istat riaggiorna al ribasso il PIL, sceso nel 2008 dell'1%, il peggior risultato da 30 anni, crolla anche il mercato dell'auto, in febbraio meno 25%. 4 miliardi e mezzo di dollari è la cifra raccolta per Gaza alla conferenza di Sharm el Sheikh. Servirà a ricostruire la striscia dopo l'attacco israeliano. Clinton aiuti solo se ci sarà la pace. In Iraq l'ex vice premier Tariq Aziz assolto per le stragi ordinate da Saddam Hussein. Scuola elementare, le famiglie italiane bocciano la riforma, il 95% ha scelto il 30 o 40 ore di didattica, ma i fondi sono insufficienti a garantire le richieste, a meno che il governo non rinunci ai tagli in finanziaria. E poi per lo sport, Inter-Roma con strascichi di polemiche, il rigore su Balotelli c'era tutto, giura Moratti, il presidente federale Abete.
Bene, sorvoliamo sulle cose di calcio, non perché non siano importanti, per carità, ma andiamo a sentire i titoli del TG1.
Le borse europee perdono il 5%, Milano il 6%, male banche e assicurazioni, Wall Street meno 3%, per Istat il PIL italiano perde un punto. Franceschini, porteremo in Parlamento il sussidio ai disoccupati, il centrodestra è demagogia, Casini ora riforma pensioni. Al vertice per la pace a Gaza stanziati fondi per 3 miliardi e mezzo di euro, Berlusconi incontra Hillary Clinton, l'Italia investe 100 milioni. La donna violentata a Prima Valle ha riconosciuto uno dei rumeni dello stufro, Supro della Caffarella, da rifare i test del DNA. La voglia di trasgredire è più forte della paura dell'AIDS, parla una scambista dopo l'allarme per i festini a luci rosse a Roma. 200 balene spiaggiate in Australia, salve solo 50, un mistero la loro morte, in studio l'etologo Enrico Alleva.
Allora, prima dei titoli del TG5, ricolleghiamoci con Padova, con Franco, altrimenti lo lasciamo troppo in attesa. Allora, le ronde a Padova, nella sua città, Franco, qual è il suo giudizio? Da quanto tempo esistono?
Ma esistono da una decina di anni, perché Padova, non ci dimentichiamo che c'è ancora la famosa via Anelli, dove è stato costruito il famoso muro,
sì, certo,
che ha fatto scalpore, sembrava il muro di Berlino, tutti dicevano così. E poi lo stesso sindaco che c'è adesso l'ha costruito e ieri era in piazza con i No Global a dire no alle ronde. Ma quelle ronde di ieri, volevo precisare una cosa, non erano le ronde dei cittadini. A Padova esistono una marea di comitati civici di cittadini che hanno cercato di riappropriarsi del proprio territorio per eliminare la degradazione che sì, perversa continuamente. E diciamo che il più delle volte ci sono pure riusciti, perché a forza di stare dai, gli spacciatori, i drogati, le prostitute.
Cioè l'esperienza è positiva di questi comitati, secondo lei?
Sì, botte, legnate, accoltellamenti, tutte queste storie qui non sono mai successe, mai, perché? Perché del buon senso delle persone è che una volta che individuano un problema chiamano la forza dell'ordine e uno non si mette ad affrontare. L'altro ieri invece erano le ronde di un partito politico. Quindi è logico che, essendoci anche la sede di No Global a Padova, c'è Calzarini, eccetera, eccetera, è logico che è stato più uno scontro politico per far vedere che le ronde devono essere protette dalla polizia.
Cioè tutto strumentalizzato, no, secondo lei?
No, perché innanzitutto, come facevano sapere i centri sociali, il sindaco stesso, che c'erano le ronde davanti alla stazione, prima cosa. Seconda cosa, dato che ancora non è stato approvato nessun progetto di legge, sì, quindi di conseguenza sono comitati spontanei di cittadini, giusto? Quindi se il comitato decide questa sera di andiamo in quel quartiere...
Magari appunto perché organizzati da...
Non deve conto nessuno.
No, ma non c'è dubbio che, guardi... È evidente che non è questo episodio che può far dire le ronde non servono. È anche chiaro che quando le cose esplodono dal punto di vista mediatico, poi si trova il modo, da parte in questo caso di gruppi No Global, per rompere le scatole. D'altra parte basta guardare quello che è successo nel fine settimana a Roma e a Bergamo, con alcune parti della città in mano a quattro scalmanati, per rendersene conto. La ringrazio. I titoli del TG5.
Lunedì nero sulle borse trascinate dai bancari, Milano meno 5,6%, in America nuovo salvataggio del colosso delle assicurazioni AIG, il PIL italiano nel 2008 calato dell'1%, stabile l'inflazione. A Sharm el Sheikh il vertice per la ricostruzione di Gaza, Berlusconi dall'Italia 100 milioni di dollari, stanziati complessivamente 4 miliardi e mezzo. Tareq Aziz, l'ex numero 2 di Saddam Hussein, assolto per la strage di sciiti del 1999, terza condanna a morte invece per Ali il chimico. Uno dei romeni arrestati per lo stupro della Caffarella, riconosciuto dalla vittima della violenza a Prima Valle. Dubbi dal DNA dei due, test da rifare. Nessuna lista nera dei cani pericolosi, ma formazione dei proprietari che ne saranno responsabili con tanto di patentino. Domani le nuove regole. Il gol da 50 metri di Mascara è già nelle cineteche sportive. C'era riuscito 2 anni fa anche con l'Inter, quando il gol entra nella leggenda. Stasera al Grande Fratello.
Bene, sorvoliamo su Grande Fratello, andiamo a Roma da Renato. Buonasera Renato.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io l'ho chiamata perché ho ascoltato prima un suo giudizio sul caso Genchi.
Sì.
In questo paese, dove molte verità importanti sono state sempre taciute,
questo chi lo dice?
Beh, diciamo che lo dicono la stampa, i media.
La storia, dice, quello. La storia. La storia è questa, cioè il paese, diciamo, dei misteri, sì, delle verità nascoste, eccetera. Ma sì. Può darsi che sia così. Dunque,
ecco, ma lei che cosa la preoccupa che Genghi faccia delle affermazioni, come ho sentito, con nomi e cognomi? A me personalmente, come cittadino, ho bisogno di sapere dov'è la verità. Se poi Genghi ha le sue responsabilità, se le assumerà.
No, guardi, a me, scusi un attimo se la interrompo, poi le ridò subito la parola. A me interessa che le cose avvengano con una certa logica, altrimenti poi sa le verità. Lei dice, mi interessa sapere la verità. La verità sono quelle che sono decise di solito dai tribunali, quando ci sono in ballo i tribunali, oppure dopo anni anche dalla storia, anche se poi sulla storia ci sono diverse interpretazioni. Ora, qui siamo in presenza di che cosa? L'altro giorno il presidente del COPASIR, possiamo anche decidere che COPASIR sia, che il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti sia in mano ad un manipolo di farabutti, allora questo è un altro discorso. Il presidente del COPASIR, che è Francesco Rutelli, ha detto una cosa: sono successe delle cose gravissime, il capo dei servizi segreti è stato tracciato, diciamo, le sue, non l'oggetto delle conversazioni, le sue telefonate sono state tracciate per non so quanti mesi, forse per anni, eccetera eccetera. Delle cose molto gravi, poi Genchi ne risponderà in tutte le sedi, non mi interessa questo qua. Lei crede a quello che dice il presidente del COPASIR oppure alle minacce velate nei confronti dello stesso Rutelli di Genchi? Prima cosa. Seconda cosa, le sembra normale che un consulente o l'ex consulente di un magistrato dica certe cose del COPASIR o di Rutelli? Le sembra una cosa normale? Siamo nel campo della correttezza istituzionale, dei rapporti normali che ci devono essere tra un ex consulente di un magistrato che dovrebbe stare zitto sulle cose sulle quali ha operato e un'istituzione importante come il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti, oppure no, c'è qualcosa che non va?
Io dico che c'è qualcosa che in questo paese non va, altrimenti non sarebbe un paese anormale come lo è, attraverso anche molte figure istituzionali che hanno un comportamento che sicuramente non risponde a quello che...
No, ma io sto parlando di una cosa concreta, non in generale di quello che è l'Italia, un paese normale. Le pare normale che il consulente, l'ex consulente di un magistrato faccia interviste a destra e manca in cui fa velate minacce quando sapremo la verità, parla in un certo modo di un comitato come il COPASIR? Cioè, se a lei sembra una cosa normale, a me no.
Qualcuno pesca nel torbio perché magari vuole creare più un caso per magari affossarlo meglio dopo con tutti i meccanismi abili che sappiamo che ci sono.
Ma lo vede che lei parla anche lei in maniera così, cioè incomprensibile, francamente. Torniamo con l'ascoltatore da Roma, Renato, il quale ci stava parlando di Genchi. Io la cosa che voglio capire da lei, Renato, cosa ci trova di interessante, di scandaloso in queste dichiarazioni di Genchi che ha seguito? Immagino le abbia ascoltate dal blog di Beppe Grillo. Che cosa ci trova di così urgente?
Interessante, per non dire inquietante, un aspetto: che qualcuno parla come Genghi, perché qualcuno pone delle domande, o dei media o dei giornalisti pongono delle domande. Questa persona, secondo lei, ha un gusto perverso per poter fare delle affermazioni? È un pazzo? È uno schizofrenico? Io, cittadino che ascolta attraverso le radio quanto Genghi o la televisione afferma, francamente sono un po' preoccupato. E a questo punto,
ma preoccupato per che cosa? Bisogna vedere da che cosa. Preoccupato per il fatto che parla, preoccupato di quello che dice, che cosa?
Preoccupato delle affermazioni con nomi e cognomi. Una persona che arriva a fare nomi e cognomi, bisogna essere non nei tempi della giustizia, celeri, e dare una risposta se c'è verità o falsità. Così chi
ma
si
guardi
sente
che le cose
giustamente viene liberato da questa infamia. Chi invece è incolpato perché dice cose infamanti, a questo punto pagherà le conseguenze.
Ma guardi scusi, non Genchi è un altro, naturalmente. Renato, qui non si capisce nemmeno quali sono le accuse, abbia pazienza. Qui non ci sono delle accuse precise. Rutelli ha fatto questo e quest'altro, Mastella ha fatto questo e quest'altro. Ci sono così delle... erano in quell'inchiesta e allora adesso mi accusano perché erano loro coinvolti, l'intercettazione di Saladino e poi Martelli, conosciuto ai tempi di Falcone, persone che sono entrate nell'ottica della mia attività. Questa persona non dovrebbe parlare di queste cose, ha avuto in mano cose delicatissime, il tracciato delle telefonate, eccetera. Non dovrebbe parlare di queste cose qui, non dovrebbe fare né nomi né cognomi, anche se fosse sotto inchiesta, anche se si dovesse difendere, non dovrebbe farli questi nomi e cognomi, non dovrebbe parlare di queste cose. Questo è il punto, secondo me, questa è la mia opinione. Poi in tribunale, naturalmente, se sarà accusato di qualcosa può dire quello che vuole e dovrà dimostrarlo, naturalmente, ma non parlando al blog di Grillo, parlando a Radio 24, parlando a TG1, parlando a Sky TG24, non le sembra?
Cruciani, mi consigli. Non dovrebbe parlare, ma Cenghi ha parlato.
Ho capito, ma che significa? Non è che allora, siccome ha parlato andiamo a indagare su quello che dice, ma non funziona così, anche perché non dice nulla, non è che dice qualcosa di preciso, parla di inchieste che ha conosciuto, di attività che ha fatto, ma sempre poi dice quando sarà il momento sapremo tutto e vedremo, insomma. La ringrazio. Giacomo, provincia di Torino.
Buonasera.
Buonasera, dica.
La chiamo sempre per la stessa vicenda. Io lavoro come consulente del tribunale, quindi ho la possibilità di sapere la procedura. E Genchi si è comportato secondo procedura. Lui è tenuto al segreto professionale fino a che non riceve delle accuse, finché non viene messo sotto inchiesta. Lui è stato messo sotto inchiesta e si è difeso secondo quella che è la procedura, punto. Se
guardi,
parliamo,
Giacomo,
di regole, le regole valgono per tutti.
Sì, guardi Giacomo, il punto è uno semplice, non so se sta violando la legge parlando, sono sicuro che non sta violando la legge parlando, ma questo è la cosa grave, è questa. Cioè il fatto che sia consentito, questo purtroppo fa parte di quelle regole informali probabilmente che ci sono tra un magistrato che affida un incarico e un consulente in questo caso. Non so se ci siano delle regole scritte su cosa può essere rivelato, su cosa non può essere rivelato, su che cosa può continuare ad avere in mano un consulente. Tutte queste cose andrebbero chiarite, perché insomma siamo di fronte a persone che parlano di files, chiamiamoli così per utilizzare un termine anglosassone, di cui si sono occupati per mandato di un magistrato. Non le sembra bizzarro questo, Giacomo?
No, non mi sembra bizzarro,
mi sembra
strano che lei, un giornalista che fa informazione, parla senza sapere di quello che parla. È questo bizzarro in Italia, che tutti parlano.
Allora, di cosa non sarei informato, Giacomo, mi dica.
Della procedura.
Allora, qual è la procedura? Lei sa la procedura? Lei la conosce la procedura bene?
Certo.
E allora ce ne parla tra poco, Giacomo. Dopo il traffico, se vuole, ci parla di questa procedura. Non si sa quale procedura è. Cioè la procedura di un consulente. Quello che può fare o non può fare un consulente di un magistrato dopo che gli è stato affidato un incarico delicato come è stato affidato a Genchi. Eccoci qui alle 20:17. Siamo in collegamento con Giacomo dalla provincia di Torino, consulente tecnico di un tribunale, non so quale tribunale, forse non è importante sottolinearlo. Caro Giacomo, allora, lo stesso Genchi, nell'intervista rilasciata a Beppe Grillo nel suo blog, dice che adesso può parlare in quanto indagato, e questo naturalmente è corretto, formalmente corretto, no? Giusto?
È formalmente corretto, si risolve ogni problema. In una nazione in cui il formale è più importante quando vale per i potenti e meno per gli altri, si chiude il discorso, capisce? Cioè, se il tribunale autorizza chi è sotto indagine a sciogliere il vincolo professionale, di segreto professionale, a parlare, il discorso è chiuso. Di che sta parlando? Faccia informazione, dica le cose.
Ma che significa faccia informazione secondo lei? Mi spieghi cosa significa fare informazione secondo lei, naturalmente, perché qui siamo qui ad apprendere, naturalmente.
No, io non voglio insegnare niente.
No, lei mi sta dicendo faccia informazione, io l'ho detto io, Genchi può parlare, l'ho ascoltato il file di Genchi. Genchi può parlare in quanto indagato, già lo sapevo, Giacomo, non si preoccupi, non c'è nessuno.
Di che scandalizzarsi?
Ma come di che scandalizzarsi? Lei non si scandalizza per il fatto che, per esempio, il Genchi abbia messo sotto controllo, diciamo, il telefono del capo dei servizi segreti per non so quanto tempo? Questa cosa qua non la scandalizza?
Non ha tenuto sotto controllo,
ha tracciato i tabulati, tenere sotto controllo in questo senso intendevo.
E tracciando i tabulati è uscito fuori di chi era all'utenza. Sono cose diverse, dovete dire le cose.
No, ma le dice lei, allora... Come fa piacere ai potenti, vede che usa un linguaggio strano, come fa piacere ai potenti. Sta parlando lei, non sta parlando con i potenti, non sta parlando con persone al servizio dei cosiddetti potenti, sta parlando e cerchi di farsi capire quando parla. Come lo stesso sforzo lo devo fare io, naturalmente. Lei sta dicendo che Genchi può fare, può dire queste cose perché è indagato e dunque formalmente poteva, diciamo, violare il segreto, no, che professionale che c'è in questo caso. D'accordo, siamo d'accordo. Il punto fondamentale, secondo me, è un altro. A parte le cose che ha fatto Genchi, come è stato possibile arrivare ad una situazione di questo tipo, sono le cose di cui parla il Copasir, non io, Giacomo. Non è che lo dico io, lo dice il capo, il presidente del comitato di controllo dei servizi segreti. Magari secondo lei è un farabutto, però dice che questa non si sa bene ancora se l'attività di Genchi era formalmente, sto parlando sempre formalmente, probabilmente corretto oppure no. Dunque ancora non si sa se è corretto tutto questo, Lei già dà per scontato che si possa fare invece.
Questa è la giurisprudenza che dà la possibilità di farlo.
Ma come la giurisprudenza? Scusi, come il presidente del comitato di controllo dei servizi segreti, che non è il tribunale per carità, si chiama Francesco Rutelli, ma potrebbe essere anche un altro, però è il comitato di controllo dei servizi segreti, un'istituzione, non la Ronda di Padova. Dice che molto probabilmente Genchi è andato al di là dei compiti che gli sono stati assegnati, però è una cosa da valutare. Lei invece dà per scontato che Genchi ha fatto il suo dovere, semplicemente il suo dovere, o no?
Mi scusi, ma si sono espressi i tribunali di Catanzaro prima, il tribunale di Salerno, il tribunale del riesame di Salerno, e non è stato attaccato il modus operandi del collaboratore Genchi. Quindi se tre tribunali in diverse sedi hanno esaminato pagina per pagina tutto il lavoro fatto e non si sono permessi di attaccare quello che è stato fatto,
abbiamo già
tre organi diversi che hanno giudicato quello che è stato fatto.
No, Giacomo, qui non mica giudicavano il lavoro di Genchi, quello è un altro, sono altre questioni. Comunque, ripeto, secondo me se Genchi ha potuto fare quello che ha fatto in piena legalità è un problema comunque, e in ogni caso, secondo me, ha mandato in queste interviste in particolare, ma anche in altre interviste, dei messaggi trasversali che sono anche un po', insomma, non voglio dire mafiosetti, ma insomma, senza nessun riferimento alla mafia vera e propria, ma insomma dei messaggi un po' la verità spunterà fuori, facendo nomi e cognomi. Secondo me, insomma, non è un modo di agire trasparente, lo posso dire la mia, Giacomo, da questo punto di vista, non sul su Genchi, ha capito, su queste interviste che rilascia, o no?
Certo, ma alla stessa maniera il Premier e Rutelli hanno mandato messaggi cercando di bloccare questo tipo di inchiesta, facendolo in maniera non corretta.
Quale inchiesta, mi scusi? Quale inchiesta?
Parlando dell'inchiesta, quando non avevano nessun titolo per poterlo fare, visto che c'erano organi di giudizio che si stavano già occupando del tutto.
Va bene, Giacomo, ripeto, questa è la sua opinione, la rispetto, lei ha lo spazio e la possibilità di parlarne, come vede non c'è censura nei confronti di niente e di nessuno. Stefano, provincia di Roma, eccoci qui.
Allora, un saluto a tutti i partecipanti. Dunque, mi piacerebbe avere il tempo che hanno avuto il professor Garrone e questo signore che ha parlato dei Genchi.
Ma non c'è questa possibilità, Stefano.
Io vorrei parlare di un problema molto più pratico.
Poi dipende, naturalmente.
No, un problema molto umile. Cioè, io vorrei sapere come mai in questa specie di territorio che noi chiamiamo Italia e via discorrendo, a pagare i problemi e le colpe di una classe dirigente, di una classe politica, debbano essere sempre lì. Pronto?
Sì, Stefano, però non può rispondere a un altro cellulare in contemporanea. Insomma.
No, c'è il telefono.
Beh, ho capito, insomma, si decida.
Esatto, non lo posso sopprimere.
No, si decida. No, sopprimere, sì, per carità. Non volevo far esplodere il suo telefono di casa.
No, sta rispondendo un altro.
Benissimo.
Dunque, il discorso è questo.
Chi sta rispondendo? Sua moglie, suo fratello, suo figlio?
Mia moglie.
Perfetto.
Allora, il problema è questo. Io vorrei sapere, fermo restando che noi cittadini italiani ci meritiamo tutto quello che sta succedendo, chiuse parentesi.
Ma che però, sta succedendo, mi scusi?
Che cosa sta succedendo?
Non lo so, me lo spieghi.
Se mi dà una mezz'oretta, glielo dico.
No, che mezz'oretta? Mi dica, gli italiani si stanno meritando tutto quello che sta succedendo, mica siamo lo Zimbabwe, come si chiama?
Sono uno dei meccanismi.
Mugabe, insomma.
La disponibilità a Peppino Englaro. Per i suoi problemi, poi ho sentito questa cosa delirante di quella persona che ha parlato prima di Hitler.
Abbastanza delirante, anzi no, delirante direi.
No, delirante, ma io sono un medico, se permette, insomma.
Sì, delirante, abbiamo definito delirante.
Ecco, quindi, la qualità dei nostri cittadini, in buona parte è questa.
Vabbè, ho capito, ma non è che lei può attribuire le qualità.
Siamo un paese ad alto tasso mafioso, abbiamo un concordato con uno Stato come lo Stato Vaticano, se è sufficiente questo.
Dalla mafia al Vaticano siamo passati, via.
E vai
col tango.
Io voglio sapere una cosa, abbiamo delle cose in Italia che funzionano discretamente, no?
Sì.
Che è il servizio pensionistico che, come lei ben sa, non copre solo la previdenza, ma copre anche altre cose. Diciamo.
Triplo salto mortale, siamo passati dal Vaticano alla, anzi, mafia, Vaticano, sistema pensionistico. Stupendo.
Che cosa c'è che non va in
tutto,
Italia?
Tutto ciò è meraviglioso.
In due minuti, cioè.
No, ho capito, Stefano, qui non bisogna fare interventi per spiegare tutto quello che non va in Italia. Di solito, poi lei, come sta verificando, può dire quello che vuole su qualcosa di puntuale, così, una provocazione, un ragionamento, su una o due, ma no, non può passare dal paese ad alto tasso mafioso, il concordato col Vaticano e il sistema pensionistico, perché altrimenti mi gira la testa.
Sta parlando lei, se mi fa parlare.
Sì, e no, io cerco di spiegare il suo intervento, altrimenti.
Le volevo dire questo: come mai, visto che abbiamo a disposizione 110 miliardi di euro annui di evasione fiscale, andiamo sempre a sbattere sulla sanità, tagliamo la sanità, sulla scuola, tagliamo la scuola, sulle pensioni, tagliamo le pensioni. Vogliamo avere il coraggio etico e civile di far pagare le tasse a quel 20% di cittadini italiani che sono poi i più ricchi? No, li vogliamo fare. Cioè, Obama sta andando in una certa direzione. Noi in che direzione?
Oh, bene, questo qua è un intervento. Dopo tanto penare siamo arrivati a un ragionamento, una cosa seria, insomma, certamente seria, non perché non si debbano fare per forza interventi seri, non dicevo a lei. Guardi, sì, lei ha perfettamente ragione, bisogna fare una lotta più incisiva all'evasione fiscale, su questo non c'è dubbio. In che modo farlo? Questo, insomma, è una cosa di cui si dibatte da tempo. Forse usiamo gli strumenti sbagliati, forse dobbiamo diminuire le tasse, dicono altri, forse bisogna ristabilire quella fiducia che c'è tra il cittadino e lo Stato, che forse non c'è mai stata in Italia, è stata molto labile. Insomma, una serie di cose, lei dice lotta più dura all'evasione fiscale. Come si può non essere d'accordo? Vincenzo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Eccoci.
Due piccole parentesi prima di parlare di Genchi. La prima riguardava il professor Garrone. Io non mi sento di dare un giudizio su un tema così delicato come quello di Eluana Englaro, però inviterei il professore, prima di parlare così, prendere una posizione così ferrea, di guardarsi il film Lo scafandro e la farfalla. La seconda parentesi mi faceva tanto...
Però mi dica perché a questo punto, no? Non è che può lasciare le cose così appese.
Insomma. In che senso?
Perché dovrebbe vedere questo film? Ce lo dica lei, no, io non l'ho visto. Sarà grave, sarà un delitto, però non l'ho visto.
No, non è un delitto, parla praticamente di una persona che vive immobile in stato vegetativo, più fortunata di Eluana Englaro, per tutta la vita cercando, cioè comunicando col battere di una palpebra, e spiega tante cose, cioè di come vive quella persona che è in stato vegetativo, secondo me, e che è una cosa estremamente terribile. Non la auguro a nessuno, e non credo che guardandolo tanti potrebbero farsi un'opinione di questo tema così forte, insomma.
Va bene, messaggio e consiglio per il professor Garrone. Ci sono diversi ascoltatori che vogliono intervenire su quello che ha detto Garrone, cose molto forti che ci ha ribadito Hitler, come anzi Beppino Englaro peggio forse di Hitler, omicidio e tante altre cose. C'è un ascoltatore, Giovanni, che mi scrive: nell'accettare l'incarico il primo dovere che si assume è quello del segreto sugli atti di indagine. Se le sue accuse approderanno poi in tribunale, solo allora potrà utilizzare quello che vuole nella sua difesa. E dunque non diciamo stupidaggini, cioè secondo l'interpretazione di questo ascoltatore in realtà Genchi non potrebbe parlare nemmeno adesso in quanto indagato, ma dovrebbe parlarne, può parlare dell'oggetto delle sue indagini in tribunale. Molti messaggi, molte mail anche sulla vicenda naturalmente del professor Garrone, del suo intervento molto duro nella vicenda Englaro. Andiamo a sentire i titoli del TG2, se ce li abbiamo. TG2.
A piccole borse europee l'Europa brucia 200 miliardi, Milano perde quasi il 6%. Nel 2008 scende di un punto il PIL italiano che misura la ricchezza del paese. Vertice in Egitto per Gaza, raccolti 4 miliardi e mezzo. Berlusconi annuncia 100 milioni arriveranno dall'Italia. La Clinton dice aiuti legati alla pace. La donna stuprata a gennaio nel quartiere Primavalle di Roma riconosce come uno dei suoi aggressori il rumeno già in carcere per la violenza alla 14enne della Caffarella. Una bomber, il jeep di Trieste ha scagionato completamente Evo Zornitta, mancano elementi sufficienti per sostenere l'accusa. L'ingegnere friulano dice al TG2 sono uscito da un incubo. Dopo il gol da metà campo del catanese Mascara in Palermo-Catania, rivediamo le prodezze più belle, a partire da
bene,
quella di
bene,
Maradona.
Bene. Allora, eravamo con Vincenzo. Vincenzo da Milano. Prosegua, prosegua Vincenzo.
La seconda piccola parentesi. Tanto per rispondere al signore che aveva l'impresa di pulizie che invitava l'ingegnere a lavorare da lui. Io non so se ha visto la puntata di ieri sera di Presa Diretta, dove praticamente un ingegnere che lavorava nel laboratorio del Politecnico di Milano è andato in Danimarca a lavorare per l'università e a fare ricerca. Niente, la Danimarca, grazie a due o tre suoi progetti, ha avuto finanziamenti della Comunità Europea per circa 1 milione di euro. Quello è il valore degli ingegneri, non dovrebbero andare a fare le pulizie dal signore di prima, bisognerebbe spiegarglielo, secondo me. Mi sente?
Sì, sì, la sento Vincenzo, assolutamente.
Volevo farle quindi un appunto di questo genere. La terza
sì,
cosa.
Bisogna anche spiegare che in Danimarca ci sono dei contratti di lavoro un po' particolari, nel senso che c'è una grandissima flessibilità. Insomma, puoi essere mandato via, poi c'è una grande protezione sociale, eccetera, eccetera. Ma questo non ha niente a che fare, naturalmente, col suo ragionamento, che è quello della ricerca e dei cervelli che emigrano, no? Vecchia questione.
Sì, perché praticamente. Se una persona studia ed è valida per quello che è, non si può praticamente fare una telefonata e dire vengo a fare lo spazzino. Se io ho delle potenzialità, ho una cultura, ho studiato per fare certe cose, magari lo si può fare gavetta, si può fare formazione, si può fare sacrificio, ma non si può andare a fare le pulizie col signore. Cioè, lui si è specializzato, lui ha deciso di fare con la sua strada, di certo non può imporla all'ingegnere che lamentava un certo tipo di sostegno.
Dica.
La terza cosa, su per quanto riguarda, se era quello il mio intervento iniziale su Genchi, io sono pienamente d'accordo con lei, più che sullo spiattellamento delle minacce sul blog di Beppe Grillo. A monte io andrei e volevo sinceramente capire, perché non sono riuscito ancora bene a capire, quale titolo avesse per poter fare queste indagini essendo un privato, ma dall'altra parte è un privato, un poliziotto in aspettativa, che anche se è un poliziotto in aspettativa, che ha fatto praticamente, secondo me, un affare, cioè non so, ha messo su un'impresa.
No, ma questo diciamo è legittimo, si può discutere del fatto che un ex poliziotto possa poi mettersi addirittura in aspettativa e poi fare business sulle intercettazioni. Questo può essere discutibile, l'aspettativa, uno secondo me si dovrebbe dimettere, ma insomma il punto non è solo quello. Secondo me non ci sono regole chiare per la conservazione dei dati, l'utilizzazione di questi dati, di cosa un consulente poi può parlare in interviste, eccetera, eccetera. A parte poi anche l'oggetto delle intercettazioni, tra virgolette, perché non sono intercettazioni vere e proprie, ma sono appunto tracciati di tabulati, di cui si discute, secondo, ripeto, autorevoli pareri, è andato molto al di là dei suoi compiti, ma questa è una cosa da accertare. Vincenzo, la ringrazio. Alessandro da Milano, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, io volevo fare un intervento sull'argomento delle ronde. Tra l'altro io sono un responsabile di quell'associazione che da un po' di anni abbiamo un po' di esperienze di diciamo così, aiuto a delle manifestazioni, o spesso siamo stati chiamati durante appunto degli eventi per dare un contributo, un aiuto alla sicurezza, ecco. Questa associazione, tra l'altro, all'interno abbiamo anche persone delle forze dell'ordine, quindi riusciamo bene a, essere, a fare un lavoro più che altro di controllo e di fiducia un po' di chi, chi ci viene a chiamare. Diciamo che secondo me è stato presentato tutto male, perché se si faceva un discorso più sulla protezione civile, allora anche perché sarebbe andato sicuramente meglio. Perché
cioè che significa sarebbe stato il caso di parlare di protezione civile? Mi spieghi meglio, sì, perché così come... non capisco.
Allora, nel senso che sulla protezione civile, se veniva presentato, a parte che già la protezione civile era già in grado di fare un controllo del territorio, e quindi non ci sarebbe stato nessun problema. Il problema è che chiamando le ronde e andando a finire, a incastonarsi nella politica, ha dato adito a tutti quanti un po' di scatenarsi.
Cioè, mi scusi, però Alessandro, lei ci sta dicendo, io le ronde le organizzo da diverso tempo. Le ronde, insomma, gruppi di comitati, cittadini che vogliono presidiare il territorio.
Allora, noi personalmente siamo stati chiamati spesso a dare una mano anche durante delle manifestazioni sportive, piuttosto che a delle specie di festival musicali, eccetera. A livello gratuito, di volontariato, abbiamo spesso dato un contributo. Che sia fatto con Pettorino o no, l'abbiamo fatto tranquillamente, senza andare a finire in altri problemi, insomma, non vedo questa grande difficoltà. Poi subentrando la politica, perché già da anni vengono fatte queste cose.
Secondo lei non c'era bisogno di questo intervento, questo imprimatur del governo? Da anni si organizzavano forme spontanee di ronde, di comitati di cittadini, senza troppe chiacchiere, eccetera, eccetera. Ma secondo me lei ha perfettamente ragione, Alessandro. Gruppi spontanei di cittadini si organizzavano in diverso modo, a seconda dei posti dove erano, poi è intervenuto il governo per dare... come dire, anche un certo tipo di messaggio ed è andata come è andata. Poi adesso aspettiamo questo famoso regolamento che deve venire da Maroni, dal ministro degli interni, per capire come dovranno essere organizzate le ronde. Antonio da Varese, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo rapidamente intervenire sul problema, sì, della riservatezza dei dati di un consulente, sì, del pubblico ministero piuttosto che di un periodo.
Rapidissimamente, Antonio.
Rapidissimamente. Io faccio questo praticamente, voglio dire, la gran parte del mio tempo faccio il medico legale, per cui mi occupo di queste cose.
Sì, che è una cosa un po' diversa rispetto al lavoro di Genchi.
Naturalmente, però il consulente del pubblico ministero è sempre vincolato, come
non c'è dubbio,
codice di procedura penale, che dice chiarissimamente che il consulente e il perito sono tenuti alla riservatezza. Questa è una cosa chiara, normale. Se poi da questo deriva un procedimento a carico del perito o del consulente,
sì,
evidentemente colui può discolparsi, ma nelle sedi opportune, non certamente dando interviste o diffondendo al pubblico di fronte a chi lo accusa formalmente nelle sedi altrettanto vincolate.
Formali, certo.
Non solo formali, ma appunto altrettanto vincolate alla riservatezza di quello che sta...
Antonio, mi sembra molto chiaro, infatti la ringrazio per questa telefonata. Lei ci sta dicendo che da consulente in quanto medico legale di un pubblico ministero, insomma di un'istituzione, lei è vincolato alla riservatezza per quello che riguarda il contenuto delle cose e dei compiti che gli vengono affidati. Quando si può rompere questo diciamo legame, questo patto si può rompere in alcune sedi, naturalmente nelle sedi opportune, quando c'è un'indagine in corso, no? Giusto?
Naturalmente, ma voglio dire, la riservatezza non implica il fatto che uno non ha facoltà di andare a parlarne
nei giornali, nei siti, nelle radio, eccetera.
Dopodiché appunto si discolperà di fronte a un altro giudice, a un altro pubblico ministero, a un altro inquirente che lo sta indagando per un'ipotesi di reato, evidentemente.
La ringrazio molto, buona serata. Interventi veloci, abbiamo due ascoltatori, uno da Modena e uno da Bologna. Ascoltatrice prima, 30 secondi Gabriella, buonasera.
Buonasera, grazie. La ringrazio di darmi la possibilità di esprimere il mio disappunto, tenendo un termine leggero, per quanto espresso e ho dichiarato il signor Garrone. Mi sembra veramente sterile il pensiero che il signor Englaro potrà lucrare sulla vendita del suo libro. Probabilmente il signor Englaro devolverà i proventi di questo per qualche ente benefico. Al di là di questo, ecco, io sono una credente cattolica, non osservante, però credente. Io dico questo, per Euliana sono stati negati 17 anni di luce. Il papà di Euliana...
Ho capito, lei non mi aiuta sulla brevità dell'intervento. Dunque, da Modena Vanni altri 30 secondi. Comunque ho capito, lei è scandalizzata per parole di Garrone sul libro e sui soldi che si possono guadagnare dal libro. Vanni, 10 secondi, forse meno, un flash se vuole, se no rimandiamo a domani.
Allora, una battuta su Genchi, allora, a questo punto.
Sì, mi dica.
Visto che ha intercettato il capo dei servizi segreti,
sì,
mandiamo il capo dei servizi segreti fuori, mettiamo Genchi al posto suo, visto che è stato così in gamba, voglio dire.
Non è male, riprendiamo però domani 18:30, ciao.
La Zanzara.